Voci dall'Antropocene.
Voices from the Anthropocene.
Attenzione, da questo momento siete autorizzati a fare dei cori. Grida forte la Valsusa, che paura non ha. Avanti tutta Notar. Buongiorno, benvenuti sul treno Notar, diretto a Rogliasco, Collegno, Lignano, Rosta, Avigliana, Sant'Ambrogio, Mondo, Sant'Antonino, Borgone, Zono, Mussolino, Piumont, Salviano, Piumont, Salverbrano, Mulano, Salverbrano.
$105.50 Radio 2000 Blackout, un buongiorno da Gianluca, oggi in solitaria per questo lunedì 9 dicembre 2019. Una nuova puntata di Voci dall'Antropocene, come sempre prima di partire vi ricordiamo i nostri contatti 011 24 95 669 per chiunque volesse mettersi in collegamento per noi, 34 666 73263 invece per mandarci messaggi, segnalazioni, critiche via SMS o WhatsApp. Ricordiamo poi anche il sito della radio www.radioblackout.org, dove trovate una selezione delle migliori interviste della redazione informativa, i podcast di molte trasmissioni, il palinsesto aggiornato e soprattutto le iniziative per sostenere la vostra radio libera preferita. E come avete sentito un po' dall'apertura, dopo la sigla, oggi parleremo un po', restituiremo un po' le voci, l'atmosfera della manifestazione NOTAV dell'8 dicembre da Susa a Venaus per ricordare un'importante vittoria, quella del 2005, e rimettere al centro una contraddizione insoluta, una buona manifestazione di circa 10.000 persone che ha visto tante partecipazioni dalla valle, da Torino, da fuori, anche e soprattutto una grande presenza giovanile, se ne sono accorti anche i media mainstream. Quello che avete sentito in apertura è stato senza dubbio l'aspetto più divertente della giornata, una canzone che ha scandito molto del corteo, realizzata dal comitato Giovani Notav della Valle, una, diciamo, rilettura tecnica, tecno più che altro, degli annunci sulle linee dei treni, tutto riconfigurato in chiave tecno Notav. Noi vi facciamo sentire un po' le voci che abbiamo raccolto durante la manifestazione, poi faremo ancora qualche considerazione in chiusura prima di passare agli altri argomenti di questa puntata di Voci dall'Antropocene, un settimanale sostanzialmente di controinformazione ecologica e politica.
L'8 dicembre è una data importante, non doveva essere un ricordo solo scritto sulla carta, abbiamo dimostrato che consapevolmente, in modo deciso, in modo manifestato, perché siamo abbastanza un numero che considerevole, noi ci siamo, ci saremo, ci siamo stati, per noi non cambia niente, quindi...
Stupisce che nelle prime file ci sono tanti giovani che quell'8 dicembre non c'erano.
Fa piacere, fa molto piacere, è evidente che quello che si è seminato in questi anni qualcosa ha germogliato, quindi ben vengono i giovani, se ne fossero ancora il doppio di quelli che ce ne sono, è assolutamente una cosa importante per non lasciare il messaggio perso nel vuoto o solo sempre trasmesso da persone che ormai hanno una certa età.
Modificando il proprio stile di vita, facendo pressione e sensibilizzando felice, come se esso fosse un insulto.
Siamo qui con
Fridays for Future
di Torino?
No, in realtà di Rivoli, però oggi appoggiamo la Valsusa, il gruppo di Fridays for Future della Valsusa.
Perché è importante essere a questa manifestazione?
Ma per noi è importante essere qua perché crediamo che una grande opera come il TAV non sia la risposta all'emergenza che stiamo affrontando. Adesso tutte le energie devono confluire verso, come dire, il tamponamento della crisi ecologica e climatica, verso lo sviluppo di nuove tecnologie per cercare di emettere sempre meno CO2 nello sviluppo delle energie alternative rinnovabili, sicuramente non in un'opera che lo stesso governo dice che solo nel 2038 arriverebbero a incominciare a raggiungere un'emissione netta di CO2 ben 8 anni dopo rispetto a quelli che sono gli obiettivi dell'ONU. Quindi è più una presa in giro che altro quella che ci stiamo qua a raccontare. Non solo, crediamo anche, perdonami, che tutte quelle persone che si dichiarano effettivamente ambientaliste non possano contemporaneamente anche essere per la TAV.
Come evolve questa discussione in seno a Friday for Future, che è sempre stata una questione un po' spinosa?
Allora, sicuramente è una questione spinosa non solo all'interno del movimento Friday for Future. A settembre abbiamo avuto un'assemblea nazionale a Napoli in cui è stato dato il manifesto del movimento italiano e in cui l'intero movimento si è schierato formalmente dalla parte di tutti questi movimenti di protesta contro le grandi opere, non solo i NOTAV ma anche i NOTAP, i NO al MUOS, i NO grandi navi, eccetera eccetera eccetera. Per quanto riguarda la TAV, quindi stiamo parlando della provincia di Torino, è ancora un argomento spinoso, complicato, che abbiamo iniziato a trattare da poco, però vediamo come un buon segnale il fatto che oggi ci siano diversi rappresentanti di diversi gruppi piemontesi a questa manifestazione.
Grazie.
Prego, grazie a te.
Dalla manifestazione de Louis de Sambre, il y a aussi des amis français de l'autre côté des Alpes. Vous venez?
Villarodin,
Bourget.
Comment se passe la question TAV dans la France en ce moment?
Il n'y a pas beaucoup de Français qui sont contre, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas trop d'explications non plus sur l'utilité du projet et surtout les dégâts, on va dire, environnementaux par rapport à l'eau qui est expliqué aux gens. Je pense qu'il y aurait plus de personnes contre s'ils savaient vraiment ce qui va se passer. Toutes les organisations environnementalistes sont contre le projet, parce que c'est un projet qui est pour l'environnement, qui n'est pas bénéfique à l'environnement.
Se tu giri, chiunque fosse che va come NOTAV Valligiano, ovunque va, ti fanno sentire a casa. Ci abbiamo più considerazioni in giro di noi che noi stessi da dentro, capisci cosa voglio dire? Come una speranza, noi togliamogli la speranza che si possa anche ottenere qualche risultato combattendo.
Se si pensa come abbiamo cominciato quasi 30 anni fa, è un risultato enorme, perché la gente non demorde, la gente continua a essere presente, continua a essere sul pezzo, come si dice, quindi io sono fiducioso è un'altra cosa. E soprattutto anche la presenza dei sindaci, che non è assolutamente scontata. Io trovo un passo importante questo della comunità montana Bassa Valle, alla faccia di chi diceva che c'erano divisioni, che c'erano possibilità che ognuno andasse per conto suo. Invece mi sembra che anche dal punto di vista politico, almeno per oggi, mi sembra che hanno dimostrato che ci sono, ci saranno, spero ci saranno e continueremo su questa strada.
Siamo alla manifestazione NOTAV dell'8 dicembre, presente anche l'Unione Montana, siamo con Marina Clerico, vi chiediamo perché oggi è particolarmente importante essere qui.
Perché ci credono morti e non lo siamo, perché credono che le cose siano cambiate da prima e non lo sono. Ogni momento ha portato dei piccoli passi in avanti per quest'opera, ma è da 30 anni che ci sono piccoli passi, ma è da 30 anni che è ferma. È un momento in cui i cambiamenti climatici ci impongono a livello mondiale di fermare qualsiasi cosa ci porti ulteriore nel suicidio, e questo è un motivo forte in più che ci porta oggi a rafforzarci, a guardarci in faccia e a dire tutti insieme continuiamo.
Adesso il fronte si sta spostando un po' su Salberland, cosa c'è lì? Che partita si gioca lì?
C'è una partita importante, perché Salberland Delta ha deciso di cambiare progetto, quindi ormai lo sappiamo. Io da Segusino sono ancora sempre molto perplesso che si vada a cercare questa soluzione in quel posto a Salventra. Per me la possibilità che si torni a scavare da Susa in su potrebbe ancora essere plausibile e fattibile. Poi sappiamo che Telt cambia le carte in tavola ogni sei mesi, ogni anno, quindi non mi stupirei che ci fosse un ripensamento su questa cosa. Sicuramente Salmetra sarà una tappa importante, dal punto di vista politico mi sembra che il sindaco si stia muovendo nella direzione giusta, come ho sentito anche di alcune formazioni di sindaci limitrofi, tipo Silles, tipo Uls, che finalmente prendono atto di un problema che per noi c'è sempre stato, per loro forse è una novità, però io dico che tutto quel che viene, anche in novità, tutto dove se ne parla, tutto dove riusciamo a fare almeno breccia, almeno è importante, no? Cioè, perché non si demanda i soliti noti.
Le male lingue che dicono che siamo morti, che ormai ci siamo soltanto più noi, che gli amministratori non ci sono più, eccetera, ecco la dimostrazione. Non è assolutamente vero niente. I nostri amministratori, la terza gamba del famoso sgabello, è sempre in piedi e si preoccupano, ognuno nel suo ruolo, ognuno con le sue prerogative, di cercare di fermare questo scempio. Che voglio ricordare oggi come oggi, questo è un delitto climatico, è un ecocidio.
Gugliasco, col legno, al Pignano, Rosta, Avigliana, Sant'Ambrogio, Condove, Sant'Antonino, Vaie, Borgone, Bruzzolo, Taverna Tortuga, Bussoleno, Leana, Chiumonte la saltiamo perché vogliono tutti la TAG, Salbertram, Ulard, e arriverà a Bardonecchia giusto in tempo per l'after, siamo lieti del disagio.
E quello che avete sentito era il nostro mix di alcune delle voci raccolte durante la lunga manifestazione da Susa a Venaus ieri, domenica 8 dicembre 2019, esattamente 15 anni dopo la riconquista di quello che doveva essere il cantiere dell'alta velocità. Abbiamo cercato di restituire un po' la composizione multigenerazionale che, come sempre, caratterizza queste manifestazioni e diciamo anche la forte presenza giovanile che è stata sottolineata, se ne sono accorti anche i giornali mainstream, così come avete sentito da molte delle interviste che abbiamo proposto, diciamo la sottolineatura o l'insistenza sul collegamento tra questa lotta, tra l'opposizione a quest'opera e al più generale movimento per il clima. Il dato interessante e significativo era una presenza visibile in testa del corteo di delegazioni, spezzoni notevoli del movimento Friday for Future, non solo della Valsusa, anche della provincia della cintura torinese di Rivoli, ma anche molti torinesi. Se ne sono appunto accorti anche i quotidiani, i ragazzi Friday for Future in marcia con i TAV, no TAV nel segno di Greta. Gli anti-supertreno ora puntano sui ventenni, sfilano in OTAV alla resistenza dei pochi in valle, così scrive il Corriere, si uniscono i giovani di Greta. E questo, diciamo, è comunque un dato estremamente positivo, che probabilmente impensierisce non poco i gazzettieri e i politicanti. Qui vediamo anche le dichiarazioni un po' stizzite di Foglietta e degli altri rappresentanti, gli altri quadri politici del fronte del sì, che dicono che insomma l'osservatorio avrebbe già smentito tutti i dati e tutte le istanze portate avanti in questi anni dal movimento Notav. Così non era. Chi credeva che si trattasse di una vicenda chiusa, di un movimento seppellito, chi ha potuto essere ieri ha notato che insomma i numeri c'erano, 10.000 persone quasi hanno sfilato tra Susa e Venaus. Sicuramente è stato un segnale importante di fronte ai nuovi fronti che si aprono a Salbertran, nello stesso cantiere dove, dicono i Notav, torneremo. E una situazione, una questione politica che rimarrà una spina nel fianco per ogni governo, non solo per quello passato. Sono le 18.54 in questo istante, quasi passata la prima mezz'ora di questa puntata odierna di Voci dall'Antropocene. Vi lascio con un breve stacco musicale e tra qualche minuto torniamo in diretta per fare un po' il punto, cercare di restituire quelli che sono stati i raggiungimenti, o meglio i fallimenti, della COP25, che, come abbiamo già ricordato nelle scorse settimane, doveva tenersi in un Cile attraversato da proteste di massa ed è una salutare instabilità politica, e quindi si è tenuta con molta difficoltà, messa insieme in 448 nell'ultimo momento a Madrid in Spagna. Ne parleremo tra qualche minuto con un'inviata a Madrid e ci faremo raccontare quello che si è deciso, quello che non si è deciso e anche, diciamo, quelle che sono state invece le iniziative e le proposte di un controvertice che si sta tuttora tenendo. Un po' di musica e poi tra poco in diretta qua sempre sulle libere frequenze di Blackout. E allora 19 in punto in questo istante, lunedì 9 dicembre 2019, torniamo in diretta, iniziamo la seconda parte di questa trasmissione, Voci dall'Antropocene. Come abbiamo già fatto nelle settimane scorse, cerchiamo di dare un po' un riscontro di quella che è la 25esima conferenza delle parti sul clima. Abbiamo già avuto modo di sottolineare come questa conferenza sia stata messa insieme un po' all'ultimo momento nel mese scorso, dopo diciamo il ritiro dell'ospitalità attesa da parte di un Cile attraversato da imponenti manifestazioni di massa, e quindi diciamo la conferenza che si è andata a tenere invece a Madrid in Spagna. Per raccontare un po' quelli che sono i risultati o i non risultati di questa conferenza delle parti sul clima, siamo in diretta da Madrid con Cecilia Erba di Asud, che è una onlus e anche un sito, un portale molto importante su queste tematiche. Ciao Cecilia.
Ciao, grazie.
Grazie a te. Cecilia in questi giorni ha effettuato numerose corrispondenze per il manifesto, per il portale a sud, anche per altre radio come Radio Onda d'Urto, oggi la sentiamo noi. Volevamo un po' chiederti, da quello che hai potuto vedere in questa settimana passata, quale ti è sembrato lo stato di salute di questa conferenza, cosa ha raggiunto, cosa non ha raggiunto?
Certamente in questo momento siamo molto al di sotto delle aspettative con cui questa conferenza è partita. Già purtroppo come organizzazione ci aspettavamo che ci sarebbero stati degli arresti, e puntualmente è successo questo. Questa conferenza è particolarmente importante perché a partire dal 2020 l'accordo di Parigi dovrebbe essere pienamente operativo, quindi questa conferenza è l'ultimo momento per raggiungere tra gli stati un accordo sulle regole di funzionamento dell'accordo di Parigi. Un accordo che i paesi stanno cercando di raggiungere dal 2015 e che anno dopo anno viene rimandato. L'anno scorso a Katowice era stato raggiunto Paris Rulebook, che però aveva lasciato di fuori le questioni essenziali e le questioni più delicate che adesso appunto si stanno dibattendo qua a Madrid, e che sono nello specifico l'utilizzo del mercato del carbonio, così come il meccanismo di loss and damage, ovvero quel meccanismo di compensazione per i danni e le perdite causate dai cambiamenti climatici, che sono inevitabili qualsiasi siano le politiche adottate, e infine come compensare quei paesi meno sviluppati che meno hanno causato i cambiamenti climatici e che in questo momento stanno subendo di più gli impatti dei cambiamenti climatici attraverso il Green Climate Fund, che finora ha raccolto meno di un decimo dei fondi che avrebbe dovuto raccogliere. Ma un altro tema importante, molto caldo in questo momento, è la forte pressione da parte dei paesi meno sviluppati, da parte della coalizione dei paesi meno sviluppati, per raggiungere un accordo su un livello di ambizione più alto, perché gli impegni resi dagli stati fino a questo momento porterebbero il mondo a un riscaldamento globale di 3 gradi, che è ben il doppio di quanto raccomandato dalla scienza per evitare gli impatti più gravi dei cambiamenti climatici. Da ultimo, ma non meno importante, è l'accordo che riguarda la questione del gender, quindi la questione femminile, e come il ruolo delle donne, sia perché più colpite dai cambiamenti climatici, ma anche perché portatrici di maggiori soluzioni per far fronte a questi.
Dicevamo che già appunto lo spostamento della conferenza era in qualche modo emblematico di uno stato di salute diciamo abbastanza comatoso. Ci è sembrato anche che l'emersione nell'ultimo anno di un movimento di massa planetario come Friday for Future fosse il sintomo anche dei fallimenti di questi tentativi di accordo. Tra le cose che sono state discusse c'è di nuovo un po' questa soluzione che sembra essere un palliativo e anche, come dire, una cura che peggiora il male, cioè quella di un mercato del carbonio che permetterebbe di compensare in qualche modo finanziariamente il diritto a inquinare.
Sì, i mercati di carbonio sono appunto uno dei temi caldi di questi giorni, perché proprio i paesi che emettono di più sono quelli che li stanno promuovendo fortemente, perché poi i mercati di scambio del carbonio permettono di continuare a inquinare, permettono di continuare a estrarre combustibili fossili utilizzando delle facili soluzioni come ad esempio la riforestazione in paesi più poveri, che poi hanno un forte impatto, come già dimostrato con lo schema del Red Plus, sulle comunità locali in termini anche di land grabbing e di distruzione dei loro territori. Quindi i mercati del carbonio è assolutamente un tipo di soluzione falsa e che in questo momento è promossa in maniera particolarmente forte proprio dall'Australia, un paese che è devastato dagli incendi e dai cambiamenti climatici, ma il cui primo ministro continua a negare la connessione tra cambiamenti climatici e questi impatti, e proprio l'Australia vuole continuare a utilizzare i crediti di carbonio del protocollo di Kyoto, quindi parliamo di ormai decenni fa, per l'accordo di Parigi e quindi continuare di fatto a inquinare.
Un altro tema che mi sembra sia stato al centro, forse più che delle discussioni della conferenza ufficiale, delle pressioni che in qualche modo, diciamo, le parti più istituzionali e associative del Movimento per il Clima hanno fatto sul discorso degli sfollati climatici. Si dice che nel 2018 sono stati quasi 18 milioni, certe fosche previsioni parlano per i prossimi decenni di un rischio di 200 milioni di sfollati climatici.
Sì, quello a cui noi siamo davanti, nelle parole di un rappresentante di Fridays for Future, Cire, che ha fatto una conferenza stampa proprio oggi, è quello di un apartheid climatico. Noi siamo davanti proprio a questo apartheid climatico, per cui le popolazioni più colpite sono quelle anche che hanno meno mezzi per fare fronte agli impatti dei cambiamenti climatici, e sono quelle che rischiano vedere scomparire le loro comunità e il loro territorio, che poi chiaramente si riverseranno creando una situazione sempre più grave, sempre anche a livello sociale, più esplosiva anche negli altri paesi. Noi vediamo i primi sintomi di questo legame molto forte tra crisi ambientale e crisi sociale in tutto il mondo, e proprio questo legame tra crisi ambientale, crisi climatica e crisi sociale è quello particolarmente portato avanti dai movimenti e dalle organizzazioni per la giustizia climatica e la giustizia ambientale, che hanno organizzato la cumbre social, ovvero il controvertice sul clima, che da sabato si sta svolgendo parallelamente a questa COP.
Ecco, cosa ci puoi raccontare di questo controversia, di questa cumbre social? Tra l'altro sappiamo che se ne sta svolgendo una comunque anche a Santiago, nonostante il clima di repressione, nonostante lo spostamento della COP25.
Se ne stanno svolgendo in realtà varie contemporaneamente. In Cile se ne stanno svolgendo ben due, che entrambe portano avanti appunto il punto di vista della giustizia climatica, mettendo la luce sulla devastazione ambientale da una parte in tutta l'America Latina, portando esempi da vari paesi dell'America Latina, e dall'altra anche portando soluzioni che, secondo i saperi indigeni, quelli veri e non quelli sbandierati all'interno dei negoziati ufficiali, possono effettivamente essere utili per far fronte ai cambiamenti climatici. Qui a Madrid c'è contemporaneamente la cumbre social e anche la minga indigena, organizzate contemporaneamente. La minga indigena, nella quale partecipano rappresentanti dei popoli indigeni che, nonostante lo spostamento all'ultimo momento della COP, ci hanno tenuto molto a venire qui a far sentire la propria voce, e la cumbre social più grande che è stata organizzata da movimenti e associazioni in tempo record, visto il pochissimo tempo di preparazione, e che ha avuto la sua cerimonia di apertura proprio sabato dopo la manifestazione, la grandissima manifestazione di venerdì, che ha visto oltre 500.000 persone partecipare. Sabato è stata aperta la cumbre con degli interventi di associazioni, movimenti, attivisti da tutto il mondo, e l'elemento più forte che è emerso è la volontà di far sentire la propria voce in un modo o nell'altro, anche se si è esclusi dalle sale negoziali, e la volontà di creare questo link tra giustizia climatica, giustizia sociale e giustizia ambientale. In questi giorni, fino a venerdì, sono oltre 300 gli eventi, le charle, i dibattiti, le conferenze, le assemblee organizzate nell'ambito della cumbre sociale che si svolge all'Università Complutense di Madrid. Tra questi, anche noi come al Sud parteciperemo all'organizzazione di uno di questi eventi, che riguarderà le climate litigation, ovvero quei casi portati avanti in vari stati e che noi vogliamo portare avanti anche in Italia, proprio delle azioni legali contro stati e contro compagnie sui cambiamenti climatici.
Questi mezzi, questi strumenti funzionano? Hanno possibilità di funzionare?
Allora, le climate litigation sono uno strumento molto importante che è emerso soprattutto negli ultimi anni. Nel 2015 la Fondazione Urgenda in Olanda, insieme a circa 900 cittadini olandesi, ha vinto il primo caso di climate litigation contro uno Stato, ovviamente lo Stato olandese. In quel caso il Tribunale ha riconosciuto che esiste un legame tra cambiamenti climatici e diritti umani, ha riconosciuto che esiste un dovere legale da parte dello Stato di difendere i propri cittadini dalle conseguenze dei cambiamenti climatici e quindi dalle violazioni dei diritti umani che questi comportano, e quindi ha obbligato lo Stato olandese a rivedere le proprie politiche di riduzione delle emissioni in linea con quanto previsto dalla scienza. Quindi sì, queste climate litigation, questo tipo di strumenti ha un forte valore, e ha un forte valore non soltanto a livello legale, a livello politico, ma un forte valore anche a livello mobilitativo, perché dietro una climate litigation può essere un ulteriore mezzo di mobilitazione per quei movimenti ambientali e climatici che si battono per la giustizia climatica.
Dicevi invece che la conferenza non è ancora terminata, quindi ci sono ancora giorni di tentativi di rabberciare un mezzo accordo tra le parti.
Sì, in questo momento in realtà entriamo proprio nel cuore della conferenza, perché a partire da domani arrivano i ministri, quindi a partire da domani arrivano gli altri rappresentanti dei governi, a partire da domani ci saranno questi gli statement ufficiali di alto livello da parte dei rappresentanti di governo. Quello che doveva succedere nella settimana scorsa e che ancora non si è riuscito a definire, fino a stasera infatti, fino a notte inoltrata, probabilmente considerando le negoziazioni, sono gli accordi che i gruppi tecnici dovevano raggiungere prima dell'arrivo dei ministri, che poi avrebbero dovuto prendere le decisioni politiche, ma in questo momento l'agenda è assolutamente in ritardo.
A presto, buon lavoro e buona permanenza ancora a Madrid alla Cumbre Sociale.
Grazie a voi.
Prossima puntata di Voci dall'Antropocene, lunedì 16 dicembre 2019, con me e Maurizio andremo a parlare un po' di agricoltura dentro la crisi climatica. Quale agricoltura? Vi leggo alcune righe di presentazione. La definizione di un nuovo rapporto con la natura passa anche per la ridefinizione dei rapporti tra città e campagna, forse anche nella fine di una netta separazione tra paesaggio urbano e paesaggio agricolo, nel senso di una maggiore integrazione tra i due, nel senso di una gerarchia che non sia data dalla produzione di valore e dalla dinamica dell'accumulazione, ma dai bisogni di chi abita i territori. La campagna, in primis luogo dell'accumulazione delle materie prime alimentari, diventa un terreno di scontro imprescindibile per la costruzione di un modello economico, sociale, realmente desiderabile, perché il presente le impone di essere sempre più una fabbrica di schiavi, senza diritti, sotto la dittatura dei prezzi delle multinazionali del settore alimentare, e perché se il paesaggio agricolo è stato devastato dalle speculazioni dei capannoni industriali, non meno è devastato dall'impatto dell'agroindustria, dagli allevamenti intensivi, alle coltivazioni intensive. Siamo in uno dei comparti che più contribuisce al problema delle emissioni climalteranti, con tutte le conseguenze che conosciamo e che l'estremizzazione degli eventi atmosferici non fa che confermare inesorabilmente.
Voci dall'Antropocene.
Voices from the Anthropocene.
This is all wrong. This is all wrong.
Voci dall'Antropocene.